Vite che non sono la tua. Come tutto cominciò, quattro firme italiane, di Francesco Neri.
Enzo Forcella non è stato soltanto un attento e acuto analista politico, un osservatore critico della società, ma è stato anche un grande direttore, che ha saputo innovare e modernizzare un mezzo di comunicazione come la radio, un medium caldo, come lo avrebbe definito lo studioso canadese Marshall McLuhan, che aveva diviso i media in caldi e freddi, radio, cinema, fotografia per esempio caldi, televisione e telefono freddi, in base al preciso principio, secondo cui è caldo un medium che estende un unico senso fino a un'alta definizione, fino allo stato, cioè in cui si è abbondantemente colmi di dati. In generale, un medium caldo permette meno partecipazione di un medium freddo. La radio, che da sempre è considerata la sorella minore della televisione, aveva e ha, come già sapeva bene Forcella, alcune straordinarie caratteristiche: versatilità, velocità e immediatezza, oltre a richiedere poche e semplici attrezzature tecnologiche rispetto a quelle necessarie per trasmettere anche in video, oltre che in audio. Proprio perché, fatta di sole voci, suoni e rumori, completamente priva di immagini, dunque, è sufficiente un telefonino per trasmettere o per fare un collegamento. La forza della radio risiede, come scrisse con una geniale intuizione Rudolf Arnheim, nella sua cecità. Enzo Forcella, dunque, che conosceva molto bene la radio con tutte le sue potenzialità, non è stato solo un giornalista colto e sensibile ai temi del mondo in cui viveva, un intellettuale capace di ascoltare e dare spazio a giovani brillanti e capaci, ma è stato anche un grande direttore. Perché ha contribuito a fare non solo la storia della RAI e della radio, ma di Radio 3 in particolare, di cui fu direttore dal 1976 al 1986. E forse l'impronta del palinsesto, la struttura dei programmi organizzati da Forcella, ha un riverbero ancora oggi sulla rete, nella forma attuale di Radio 3. Forcella ne ha in gran parte rinnovato il linguaggio, proprio aprendo e dando la possibilità di una crescita professionale ad alcuni giovani giornalisti che hanno mosso i primi passi con la sua direzione. Per esempio, una delle assolute novità che Forcella introdusse nel palinsesto della rete fu la lettura dei giornali, la preghiera mattutina dell'uomo laico, come diceva il vecchio Hegel, che ormai è presente su qualunque radio che inizi la propria messa in onda al mattino. Prima pagina, infatti, è una storica trasmissione che fu inventata proprio da Forcella e, ancora oggi, tutte le mattine alle 7:15 apre il palinsesto di Radio 3, dando il buongiorno agli ascoltatori. Un tipo di trasmissione pensata e inventata da Enzo Forcella per Radio Rai, che ha avuto talmente successo, non solo ormai ogni canale radiofonico di news propone la propria, che è stata ripresa e imitata anche dalla televisione, al punto che ormai anche tutti i canali televisivi che dedichino uno spazio alle news hanno la propria lettura dei giornali, la propria rassegna stampa dettagliata, addirittura con l'anticipazione serale della lettura dei quotidiani del giorno dopo. Una delle intuizioni e uno dei meriti, forse quello più grande, di Enzo Forcella fu quello di aprire alla comunicazione con il pubblico un canale radiofonico fino a quel momento avvolto in una specie di aurea sacra come Radio 3. Nato a Roma nel 1921 e morto sempre a Roma nel 1999 all'età di 78 anni, vinse il premio Bagutta nel 1975 con il libro Celebrazione di un trentennio, pubblicato da Mondadori l'anno prima, nel 1974. Quando uscì questo libro, Forcella aveva già maturato le sue delusioni professionali, con le dimissioni prima dalla Stampa e poi dal Giorno. Ormai sganciato dal lavoro giornalistico quotidiano, ne vede ora i limiti e insieme lo rimpiange. Il giornalista senza giornali, scrive a un certo punto, non cessa per questo di essere giornalista, costantemente dentro e fuori dal gioco. Si vede assurdamente costretto ad elaborare analisi prive di sbocco, condannato all'inedito quotidiano. Celebrazione di un trentennio è un libro di sofferte confidenze autobiografiche, ma poi l'ottica si allarga verso la storia recente d'Italia e alcuni suoi protagonisti. Spiccano i ritratti, fatti da storico e da analista politico insieme, di De Gasperi e di Gramsci. Bisogna ricordare che Forcella è stato l'unico giornalista italiano, l'unico direttore italiano, che è stato licenziato due volte, per ragioni politiche, dalla Stampa di Torino, da cui se ne dovette andare, e dal Giorno, quando, licenziato Italo Pietra con l'avvento del governo di centrodestra Andreotti Malagodi, che l'aveva assunto, il nuovo direttore Gaetano Feltra lo costrinse di fatto ad andarsene. Fu un altro licenziamento, appunto il secondo, perché Enzo Forcella non condivideva quella svolta moderata del governo a cui pure il Giorno si era adeguato. In un'epoca di conformismo politico e giornalistico, siamo alla fine degli anni 50, Forcella non volle allinearsi al coro, osando disturbare il balletto tra alcuni giornalisti e i politici che contavano. Erano i tempi in cui sui teleschermi andava in onda Tribuna Politica, in cui si alternavano volti divenuti poi famosi come, per esempio, quello di Gianni Granzotto, che veniva dal Giorno. Forcella commette l'errore imperdonabile di scagliare un sasso nella palude consociativa creatasi tra una parte della sua categoria, i giornalisti, e i rappresentanti del palazzo. Da un lato ridimensiona il ruolo dei columnist e dei notisti politici, che ritengono di avere un folto pubblico di lettori, dall'altro denuncia la complicità creatasi tra di loro, una specie di moderna cricca, diremmo oggi, con una parola entrata nelle cronache italiane. E, tra i tanti articoli scritti da Enzo Forcella in quegli anni, uno è diventato famoso. Si intitolava 1500 lettori e fu scritto da Forcella nel giugno del 1959, su Tempo Presente, la gloriosa rivista, tra le più autorevoli dell'epoca, di Nicola Chiaromonte e Ignazio Silone. Un giornalista politico, scrive Forcella, può contare su circa 1500 lettori, i ministri e i sottosegretari, tutti, i parlamentari, parte, i dirigenti di partito, sindacalisti, alti prelati e qualche industriale. Il resto non conta. Non è accertato che i lettori comuni leggano le prime pagine dei giornali. Una denuncia amara della realtà, un modello di cruda autocritica per un giornalista considerato uno dei principi dell'informazione politica dal dopoguerra agli anni 70, un esempio di totale disincanto. Quei giudizi Forcella li espresse dopo che fu costretto a dimettersi dalla Stampa. A causa della spiccata indipendenza che lo portò a criticare anche la sinistra, il giornalista, col quale si mostrarono solidali solo pochi colleghi, venne licenziato dal suo giornale La Stampa, diretto all'epoca da Giulio De Benedetti. In uno degli articoli censurati, Forcella precorre i tempi di apertura politica a sinistra. Scrive che il quotidiano torinese, di proprietà della famiglia Agnelli, asseconda l'atteggiamento di Saragat e della Fiat che, per ragioni tattiche, ha tutto l'interesse a presentare il PSI come incapace di svincolarsi dalla politica filocomunista. Aveva capito che stava lentamente maturando la stagione dell'apertura a sinistra, ma la proprietà e la direzione del giornale non intendevano abbandonare la linea del centrismo dell'epoca e gli articoli profetici di Forcella, dal congresso della DC di Napoli, erano finiti nel cestino. Proprio in quegli anni, allora, Forcella matura di più l'interesse per la storia, diventando anche il presidente dell'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, l'IRSIFAR. Gli anni successivi in Italia, gli anni 70, furono caratterizzati da cronache di piombo e di passione, come ha ricordato Vittorio Emiliani, storico direttore del Messaggero di Roma, nell'omonimo libro pubblicato dall'editore Donzelli, che pure conobbe bene Enzo Forcella e che fu anche suo amico, soprattutto grazie all'importante esperienza del Giorno, il quotidiano di Enrico Mattei, che innovò decisamente e svecchiò il modo di fare i giornali in Italia. Ha detto Emiliani, parlando di Forcella, in un'intervista per la RAI di qualche tempo fa: «Ho cominciato a leggerlo quando ancora ero sui banchi del liceo, nei primi anni 50, quando uscì Il Mondo, poi anche sulla stampa, diventando ben presto, a poco più di 30 anni, uno dei commentatori politici più acuti e più attrezzati che ci fossero in Italia. Tra gli editoriali, i commenti e i servizi fatti sulla stampa e poi sul Giorno, dove io lo incontrai anche fisicamente, perché lavorammo insieme per molti anni, certamente questi articoli rappresentano un filo conduttore interpretativo degli anni 50 e 60, dando luogo a una vera e propria scuola, perché noi ragazzi di allora guardavamo a Enzo come ad un vero giovane maestro. Per l'asciuttezza della sua prosa, per la stringatezza e per l'acutezza delle sue analisi, per il non essere mai retorico, per non indulgere mai all'aggettivazione. Enzo Forcella, su quegli anni di piombo e di passione, non ha scritto libri, saggi o analisi, però fece una riflessione molto attenta e precisa, come del resto era nel suo stile e nel suo modo di lavorare, delle Lettere di Moro, proprio insieme a Vittorio Emiliani. Nato povero e orfano di guerra, Enzo Forcella si diplomò al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, beneficiando del posto gratuito previsto per gli studenti meritevoli. Nel dopoguerra intraprese la carriera di giornalista, collaborando con la Stampa di Torino, dove vi rimase fino al 1960. Dopo l'avventura alla Stampa, approda, proprio nel 1960, al Giorno di Italo Pietra. Un direttore che è un politico accorto, sembra un generale prussiano, quando, indicando un'immaginaria carta geografica, spiega, tirando una riga, che lui non può superarla se vuol salvare il giornale. Non sempre Pietra ha il consenso di Forcella e ne soffre. Dimessosi, successivamente, nel 1972 dal Giorno, prese parte poi al gruppo di giornalisti che parteciparono alla fondazione e alla nascita di Repubblica. Gianni Rocca, redattore capo centrale, Giorgio Bocca, Mario Pirani, Andrea Barbato, Miriam Mafai, Sandro Viola, Rosellina Balbi, Giuseppe Turani, Corrado Augias, Enzo Golino, Edgardo Bartoli, Giorgio Forattini, Fausto De Luca, Natalia Aspesi, Orazio Gavioli e ancora, nelle pagine culturali, Alberto Arbasino, Attilio Bertolucci, Giuliano Briganti, Tullio Kezic. Enzo Forcella, giornalista laico, collocato tra il Partito d'Azione, la sinistra liberale e i socialisti, ma incapace di un'appartenenza partitica in un consolidato sistema di ubbidienze e di servilismo, ebbe una vita inquieta. Per lui si potrebbero utilizzare molti aggettivi: scorbutico, scomodo, anomalo, scontento di sé e del mondo. Insomma, una persona con un cattivo carattere, che in Italia significa un uomo di carattere. La sua biografia e il suo profilo è sempre rimasto coerente. Lo appassionavano soprattutto i giornali non allineati, l'Italia Libera di Carlo Levi, l'Italia Socialista di Aldo Garosci, il Nuovo Corriere di Firenze di Romano Bilenchi, chiuso da Togliatti per il suo spirito di libertà dopo la rivolta operaia di Poznan, il Mondo di Mario Pannunzio, dove per anni scrisse buona parte dei pezzi anonimi del Taccuino, la rubrica che fu l'anima polemica del settimanale. Personaggio di grande onestà intellettuale, Forcella è stato un acuto notista politico, ma è stato anche un giornalista colto che nel corso degli anni maturò anche un forte interesse per la storia. Uno dei suoi libri più importanti, in questo senso, è stato Plotone di esecuzione, i processi della Prima Guerra Mondiale, scritto con Alberto Monticone e uscito per la prima volta dalla Terza nel 1968, successivamente ripubblicato più volte, nel 1972, poi ancora nel 2008, sempre dallo stesso editore. Riguarda le condanne a morte emanate dai tribunali militari contro i soldati della Grande Guerra. È diventato ormai un classico del suo genere, nel segno della rivolta e dell'orrore. Un giovane di 23 anni, arruolato nel 7° Reggimento Alpini, è condannato alla pena di morte mediante fucilazione nel petto per automutilazione. 2 settembre 1915. È l'aberrante sentenza emessa da un tribunale militare durante la guerra del 15-18, che apre il volume di Forcella, Plotone di esecuzione. Il libro, che di atroci verdetti ne raccoglie 166, selezionati da un corpus di circa 100.000 conservati in due fondi dell'Archivio Centrale dello Stato, può essere considerato un importante saggio del regime penale nell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale. Questi documenti sono molto preziosi non solo perché testimoniano dettagliatamente gli ammutinamenti, le diserzioni, i fenomeni di autolesionismo dei soldati, ma anche perché sono tutti inediti. Se si escludono le poche lettere già note dei combattenti, sfuggite al controllo della censura, queste sentenze costituiscono l'unica fonte non letteraria e non memorialistica utile per ricostruire la storia coscienziale di quelle classi umili e subalterne durante il primo conflitto mondiale, utili per sapere che c'era chi alla guerra si opponeva e per apprendere che spesso la logica secondo cui tutti i cittadini in tempo di guerra sono chiamati alle armi, comunque la pensino, è in molti casi rifiutata. Nonostante si tratti di sentenze con drammi e sofferenze ridotti all'arida dimensione giuridica e burocratica, il dolore dei condannati rimane vivo. Per quasi 50 anni l'aspetto punitivo dei tribunali della Prima Guerra Mondiale è stato ignorato dai ricercatori e la questione del dissenso non è stata affrontata spesso dagli storici. D'altro canto, i documenti che avrebbero potuto gettare luce su questi fatti venivano gelosamente nascosti. Si pensi, per esempio, che la relazione ufficiale su Caporetto è stata resa pubblica soltanto nel 1967 e nel 1964 suscitò grande scandalo la presenza di canzoni disfattiste nel programma di musiche popolari presentato al Festival di Spoleto. Circa 10.000 furono le condanne per diserzione dal 24 maggio 1915 al 24 maggio 1918. Largamente diffusa fu la mutilazione volontaria. Anche in questo caso, come ricorda Forcella nel volume, ci furono circa 10.000 condanne. Non è possibile stabilire con precisione il numero delle esecuzioni sommarie. È possibile però ritenere che le vittime delle fucilazioni senza un regolare processo furono superiori alle 114 ricordate il 9 settembre dall'onorevole Luciani in un suo discorso alla Camera dei Deputati. Di certo, alle perdite, forse inevitabili, del conflitto mondiale, si aggiunsero quelle certamente evitabili e inutili dei tribunali di guerra. Plotone di esecuzione, di Enzo Forcella, ce lo ricorda in modo chiaro perché non si può capire la tragica realtà dell'Italia del 15-18 ignorando le manifestazioni di disfattismo in trincea e l'attività repressiva dei tribunali militari. In quel libro Forcella affrontava un tema molto preciso che gli stava particolarmente a cuore, quello della memoria collettiva, il fare ritorno alla memoria collettiva. Lo stesso Enzo Forcella ha detto qualche anno fa in un'intervista rilasciata a Marino Sinibaldi per la RAI proprio su alcune questioni che riguardano la storia e in particolare sui contenuti del volume Plotone di esecuzione. Far ritorno nella memoria collettiva non si tratta di riabilitazione, ma appunto far ritorno alla memoria collettiva. Un tema che fu sollevato da rappresentanti istituzionali. È significativo che rappresentanti di governo abbiano riconosciuto la legittimità degli ammutinamenti, della ribellione e della diserzione a una guerra come quella del 14-18, caratterizzata dalla follia dei generali, da una disciplina durissima e da una carneficina senza senso. E poi, continua ancora Forcella, il valore di quei comportamenti, cioè degli ammutinamenti, della ribellione e della diserzione, è che andavano contro la legge del tempo, contro la cosiddetta mentalità del tempo che non era affatto condivisa da tutti. Noi parliamo di ammutinamenti, noi parliamo di diserzioni, ma il dissenso nella Prima Guerra Mondiale era estremamente vasto. Riguardava i militari e riguardava anche i civili. Enzo Forcella sapeva rivolgere una grande attenzione a questi fatti della storia, sapeva guardarli con una grande passione umana, forse perché si era disamorato della politica e aveva iniziato ad approfondire e curare il suo grande interesse proprio per una materia come la storia. La Resistenza in convento, invece, è il suo ultimo libro, Roma, settembre 1943, giugno 1944, il racconto appassionato e avvincente dei 9 mesi dell'occupazione nazista, il ruolo decisivo del Vaticano, che ospita e nasconde ebrei, aristocratici, industriali, scrittori, importanti politici antifascisti, i rapporti con i tedeschi e il CLN, la fitta rete di misteriosi e invisibili fili che segnerà il futuro dell'Italia democratica. La Resistenza in convento è una deliziosa commedia, descrive il doppio, triplo, quadruplo, quintuplo gioco che il Vaticano a Roma intreccia con i tedeschi, i fascisti, gli alleati, gli antifascisti, la popolazione. Quasi tutti i personaggi del racconto di Forcella fanno una pessima figura, specialmente i politici italiani. Tutti giocano a non sapere. I tedeschi fingono di ignorare che gli istituti religiosi sono imbottiti di ebrei, antifascisti, renitenti alla leva, clandestini di ogni tipo. Gli antifascisti, a liberazione avvenuta, fingono di non essere mai stati in convento. Nella Resistenza in convento è in ombra il momento drammatico degli eventi. Forcella preferisce il tono sottovoce, intessendolo di particolari comici, comico-assurdi, misteriosi o coprendolo di quella colorata vernice di menzogne attraverso la quale la realtà rivela il proprio spirito. Di Enzo Forcella, che aveva anche collaborato con Francesco Rosi alla sceneggiatura del film Le mani sulla città, ha scritto un grande giornalista come Corrado Stajano. Soffriva del suo isolamento, della sua lontananza astrale da un mondo che non gli piaceva. Era ed è stato un maestro.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.